On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta nella penisola del Mani.
In Grecia, nel Peloponneso, un pezzettino di mondo che sembra alla fine del mondo, o meglio, alla fine di tutto.
Delle tre dita del Peloponneso, il Mani non poteva che essere il medio. La zona più ostile e selvaggia della penisola è l'esatta antitesi della Grecia classica. Paesaggi da Highland scozzesi, abitanti che si proclamano fieri discendenti degli Spartani e uno skyline di case e torri che svettano nel cielo come sentinelle di pietra. Pochi turisti, rocce e arbusti al posto della solita macchia mediterranea, scogliere a picco sul mare, spiagge di ciottoli, solo fichi ed ulivi eroici. Senza alcun dubbio questo è un viaggio per veri collezionisti di Finisterre. Da Gition fino a Capo Tenaro, il mitologico ingresso dell'oltretomba, posto nel punto più a sud dell'Europa continentale. Una strada a zigzag ricama l'arida catena montuosa del Taigeto. Aeropoli, l'austero capoluogo della penisola dedicato al dio della guerra Ares, è il punto di partenza per prendere confidenza con l'autentico stile maniota. Borghi addormentati sulle alture, chiesette bizantine sparse chissà dove nell'aspro entroterra, grotte, monasteri, castelli e insediamenti turriti costruiti a partire dal XVII secolo come rifugi durante le guerre tra gli antichi clan feudali. Se non fosse Grecia, i villaggi abbandonati di Chitta, Vatia o Flomori sembrerebbero delle città fantasma saccheggiate da una qualche tribù di predoni del deserto. Tutto o quasi, fatta eccezione per gli sparuti ombrelloni estivi e una manciata di case e torri trasformate in hotel di charme, qui è rimasto sospeso in un vuoto spazio temporale che ha pochi uguali nel resto dell'Europa, quel tempo raccontato dallo scrittore britannico Patrick Lake Fermor. Mani, il diario pubblicato nel 1958 dopo un lungo viaggio a piedi nell'ultima propaggine del Peloponneso, da queste parti è più gettonato della guida Lonely Planet. A pagina 27 leggiamo.
Sulla mappa, la parte meridionale del Peloponneso sembra un dente deforme appena strappato dalla gengiva, con tre penisole protese a sud come scheggiate e cariate radici. Il rebbio centrale è formato dalla catena del Taigeto, che dalle colline pedemontane a nord nel cuore della Morea alla punta di Capo Mattapan battuta dalle tempeste a sud, si allunga per un centinaio di miglia. Per circa metà della sua lunghezza, 75 miglia sul lato occidentale e 45 sull'orientale per una larghezza di 50 miglia, il Taigeto si spinge affusolandosi in mare. Questo è il Mani. Dato che la catena supera i 2400 metri nella parte centrale, calando a nord e a sud di balsa in balsa, queste distanze a volo d'uccello si possono tranquillamente raddoppiare e triplicare e a volte, calcolando via terra, decuplicare. Così come il Taigeto dell'entroterra divide la pianura messenica dalla laconica, il suo proseguimento, il Mani immerso nel mare, divide l'Egeo dallo Ionio. E il suo capo selvaggio, il Tenaro, l'ingresso nell'Ade degli antichi, è il punto più meridionale della Grecia continentale. Nulla se non il vuoto mediterraneo, che si inabissa a profondità enormi, giace tra questo sperone di roccia e le sabbie africane. E da questo punto l'immensa muraglia del Taigeto, le cui cime più alte sbarrano i confini settentrionali del Mani, innalza un nudo e arido inferno di roccia.
Qualche pagina più avanti, in merito alle torri che contrappuntano il territorio del Mani, Fermor scrive:
dall'altra parte di una torrida valle sorgeva una lunga sella di roccia a ciascuno dei due capi della quale era adunato un villaggio, e ciascun villaggio era un lungo e compatto fastello di torri. Ce n'erano decine e decine, una metropoli rustica. che si arrampicavano in cielo e ogni torre sembrava gareggiare assurdamente in altezza con le altre. Una visione stupefacente come il lontano profilo di Manhattan o la prima apparizione degli smilzi grattacieli medievali che nella campagna toscana incontrano l'occhio del viaggiatore diretto a San Geminiano. Ma qui non c'erano ponti né navi, non mura bastionate né filari di cipressi a sminuire la nuda spinta in alto di tutte quelle perpendicolari di sfaccettature assolate e di ombre scure. Le cime erano piatte come mozzate, le feritoie invisibili. Quei due pazzeschi villaggi di Kitta e Nomia scaturivano direttamente dalla roccia in una selva di canne d'organo rettangolari, coi lati rivolti in tutte le direzioni, di modo che alcune torri erano fiancheggiate da una striscia d'ombra, altre si volgevano nude e bidimensionali verso il sole, altre, torte negli alveoli, sembravano presentare due lati visibili e uguali, uno in luce e uno in ombra, di prismi simmetrici. Nulla si muoveva, e nella luce tremolante e infuocata esse avevano l'allucinante improbabilità di un miraggio. Queste notti estive sono brevi. Andare a letto prima di mezzanotte è impensabile. I discorsi, il vino, la luce lunare e l'aria tiepida fanno lega sovente nel prolungare la veglia di una, due, tre ore e anche di più. Dopo appena un momento, sembra, da quando ti sei addormentato all'aperto, l'alba ti tocca gentilmente la spalla. E ben ristorato ti alzi. Oppure scivoli nell'ombra o in casa per un altro lussuoso paio d'ore. Per dormire davvero c'è il pomeriggio. Ci si tuffa nell'abisso per riemergere verso le 5, quando i colori cominciano a ravvivarsi e il mondo a rifiatare, pronti di nuovo ad affrontare i rigori e i piaceri del tardo pomeriggio, della sera e della notte.
Era un'altra pagina di Mani, Viaggi nel Peloponneso, il libro di Patrick Leigh Fermor, edito in Italia da Adelphi. Ma chi era Patrick Leigh Fermor? Beh, è la massima approssimazione dell'archetipo del viaggiatore di cui disponga il nostro mondo. Fermor era nato in Inghilterra nel 1915.
Poco dopo la sua nascita, sua madre partì per raggiungere il marito, in India, lasciando il figlio in Inghilterra presso un'altra famiglia. Da bambino, Lake Fermor incontrò problemi ad affrontare le costrizioni del mondo scolastico. Per questo motivo, fu mandato in una scuola per bambini problematici. In seguito, fu espulso dalla The King's School of Canterbury perché scoperto a tenersi per mano con la figlia di un fruttivendolo del posto. Continuò gli studi come autodidatta e all'età di 18 anni, nel 1933, partì da Londra. La madre, che con il padre è sempre in India, entrambi anticonformisti come lui, non gli mettono i bastoni fra le ruote, anzi, sono persino disposti a contribuire parsimoniosamente. L'idea di Fermor era di attraversare l'Europa a piedi e ci riuscì, arrivando a Istanbul un anno e mezzo più tardi. Nel frattempo aveva studiato la storia medievale bizantina, imparato il rumeno, il tedesco e naturalmente il greco. Con la Grecia instaurò da subito un legame speciale. Vi ritornò infatti durante la Seconda Guerra Mondiale come agente dei servizi segreti per aiutare la resistenza contro i nazisti. Grazie alla sua perfetta conoscenza di usi e costumi del paese, organizzò una delle imprese più rischiose del conflitto, il rapimento del generale Crepe, comandante della guarnigione tedesca che occupava Creta fin dal 1941. Una storia da film, ma del tutto vera. Travestito da pastore cretese e aiutato dai partigiani greci, riuscì a catturare il generale senza spargimenti di sangue e a imbarcarlo su un sottomarino inglese che lo aspettava in una remota spiaggia dell'isola. Questa sua avventura di guerra diventerà un film in cui Patrick è interpretato da Dick Bogarde. Questa sua attività gli valse anche due onorificenze importanti, la Distinguished Service Order inglese e l'Ordine della Fenice greca, oltre alla possibilità di scegliere un posto dove farsi una casa. Fermor decise di erigerla nella penisola del Mani, proprio vicino a Cardamili, in una piccola baia protetta da un bosco di cipressi. La scelta era legata al fatto che all'indomani della guerra civile, che si era conclusa con la sconfitta dei comunisti, nell'estate del 1948, con la moglie Joan aveva intrapreso un viaggio nella regione più arida, impervia e arretrata della Grecia, la regione del Mani. La Grecia del dopoguerra è un paese assai più povero dell'Italia del tempo, senza o quasi industrie e un sistema di trasporti primitivo. Fuori da Atene i costumi, i rapporti sociali e le attività economiche sono pochissimo cambiati da come erano mezzo secolo o un secolo prima. E il Mani è la parte più aspra e remota di questo paese povero e appena sfiorato nel suo complesso dalla modernità. Tutto era antico, primitivo nel Mani. Le strade, le locande, l'economia. Quasi soltanto un'economia di sussistenza. E i due giovani inglesi, incuranti delle terribili scomodità del viaggio, ne affrontano emozionanti la scoperta. Quasi sempre a piedi e per anni, come il suo grande amico Bruce Chatwin, Lake Fermor ha percorso il Mani. Da questo viaggio è scaturito uno dei migliori libri di viaggio del Novecento, celebrato da decenni nel mondo anglosassone. Un libro dove di questo scampolo di Peloponneso ne descrive i paesaggi fascinosi, quasi lunari, facendone rivivere, con vena felice di narratore, storie, leggende e personaggi, insegnandoci a viaggiare simultaneamente nel tempo e nello spazio e trasmettendoci un germe benefico, quello del nomadismo. Siamo collegati telefonicamente con Alessandro Vergari, guida ambientale escursionistica. Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Alessandro, Patrick Lake Fermor l'ha incontrato. Ci racconti quando è successo e come sei arrivato da lui?
Era il 2005. Mi avevano regalato degli amici il suo libro, quello che è stato per primo tradotto in italiano, che è appunto Mani, viaggio nel Peloponneso. Questo era successo nell'inverno. L'ho lessi d'un fiato, mi appassionò moltissimo la cosa e decisi di partire a maggio. Mi comprai le cartine per fare il percorso che più o meno aveva fatto lui nella descrizione del libro, quindi partendo da Sparta per poi arrivare a Cardamili. Armato di sacco a pelle e materassino, affrontai questa traversata. Presi il traghetto, feci un po' un viaggio lento per arrivare a Patrasso e poi a Sparta, andai a Mistra e da lì mi inoltrai per questi sentierini di montagna cercando di capire un po' dove era passato anche lui. Uh-huh. Però chiaramente il suo non è un diario di...
Non è una guida che dice a imbroccare il sentiero C7.
Quindi arrivai in cima alle montagne che descriveva molto bene, questo crinale appuntito di queste montagne che erano e sono ancora abbastanza desolate, perché poi c'è qualche sentiero ma comunque non sono più percorse da quasi nessuno. E alla fine arrivai a Cardamili, quindi ero appena arrivato in paese, reduce appunto da questi 3 giorni di cammino impegnativo tra le montagne, che mi informai su dove stava Fermor. Ormai ero preso da una specie di febbre nel volerlo conoscere. Mi dissero che abitava vicino a Cardamili, dove in effetti ha costruito la sua villa. Arrivai in questa baia e cercai un po' dove poteva essere la casa, perché chiaramente non è che c'era scritto Fermor da questa parte.
Sì.
C'era un muro di pietra che delimitava una proprietà privata, una villa, c'era scritto solo privato sul campanello, diciamo. Quindi pensai che quella poteva essere sicuramente la sua abitazione. Quindi entro nella porta socchiusa di questo muro di cinta, mi affaccio alla cucina di quella che sembra una casa comunque molto bella in pietra. C'è una signora che sta cucinando e gli dico: Ma è questa la casa di Fermor? E lei mi dice sì. Dovete immaginare che io ero ancora con lo zaino sulle spalle, con la barba lunga, reduce appunto di 3 giorni di cammino, quindi non ero nemmeno arrivato in albergo per lavarmi, però a quel punto insomma la voglia di
incrociarlo, incontrarlo.
Incrociarlo era troppo forte. Quindi mi dice sì, aspetti un attimo, lo vado a chiamare. E quindi poco dopo mi compare insomma sull'atrio di casa questo signore distinto. Beh, a quel tempo aveva comunque più di 90 anni, aveva una benda sull'occhio.
Sì, infatti dici che sembrava quasi un pirata.
Sì, mi fa accomodare nel suo soggiorno, mi offre un caffè, mi chiede come mai ero arrivato lì e io gli tiro fuori dal mio zaino la copia del libro Mani per fargli fare un autografo. Gli spiego appunto avevo cercato di percorrere il suo itinerario e che ero contento di averlo incontrato, quindi gli tiro fuori la mia copia, mi fa un autografo sul libro che tengo nella mia biblioteca come uno dei ricordi più cari, chiaramente. E poi a quel punto insomma poi lo saluto, lo ringrazio e ritorno sui miei passi.
Fossi andato qualche anno prima, magari a casa sua incontravi Chetwin, così ne pigliavi 2 al prezzo di 1.
Sì, infatti a quel tempo non mi ero preparato, diciamo, perché so che poi è stato Fermor stesso che ha sepolto le ceneri di Chetwin, perché è stato cremato e le sue ceneri sono state mandate in una cassetta di legno proprio a Patrick, che le ha deposte sotto un olivo vicino a una chiesetta proprio sopra Cardamili.
Marino Periotto, un viaggiatore, un grande camminatore, è andato in pellegrinaggio alla tomba di Chetwin. È con noi al telefono. Marino cura il blog alternativanomade.it e lo salutiamo. Buongiorno Marino.
Buongiorno.
Marino, ti abbiamo invitato perché volevamo approfondire il legame che c'era tra Fermor e Bruce Chetwin. Chetwin è stato più volte ospite nella casa di Fermor, nella penisola del Mani, ma l'amicizia è per certi versi continuata anche con la dipartita, con la morte di Chetwin, perché c'è un link che li unisce per quanto riguarda le ceneri di Chetwin. Ti vorrei chiedere di raccontarci questo link e di come fare a raggiungere il posto dove riposano queste ceneri.
Sì, esatto. Muore nel 1989 a Nizza, a 48 anni di età, e la moglie con le ceneri del marito si reca a Cardamili nel Mani, perché l'amico Fermor, che aveva una casa appunto a Cardamili, si incarichi di seppellire, di interrare le ceneri di Chetwin in questo luogo che era da entrambi molto amato.
Non è proprio facile riuscire a raggiungere quel posto, non è che ci sono 50.000 frecce che incominciano 20 km prima a indicare questo posto, come si fa a raggiungerlo?
No, è un luogo non difficile ma diciamo tra virgolette nascosto, in quanto non si è mai dato risalto alla cosa ed è comunque rimane, ed è morto un confermo probabilmente, il luogo esatto in cui le ceneri sono state sepolte, attorno a questa chiesa bizantina dove ha un bellissimo giardino di uliveti, dove ci sono questi 7 ulivi e uno di questi appunto contiene le ceneri di Chetwin. Per arrivarci ovviamente l'itinerario migliore anche per assaporare e per sentire gli odori di quello che è la flora mediterranea e il bellissimo posto è farla a piedi partendo appunto da Cardamili. C'è eventualmente un'altra possibilità, su strada andare verso il villaggio di Exociora e poi parcheggiare l'auto e scendere a piedi, qui sono 10 minuti a piedi arrivando ad Exociora, ma si perde quello che è la bellezza del luogo e la, tra virgolette, la ricostruzione storica di questo ultimo viaggio fatto assieme ai due amici, Fermur che porta le ceneri di Chetwin.
Diciamo che l'elemento da tenere come punto di riferimento è la chiesa bizantina.
Sì, il punto di riferimento è la chiesa bizantina, cioè si parte in pratica dalla vecchia Cardamili, che è subito sopra Cardamili, c'è una chiesa e ci sono le due tombe che la leggenda vuole che siano quelli di Castore e Polluce, i fratelli di Elena di Troia. Si prosegue lungo questo sentiero e si arriva in un primo bellissimo terrazzo panoramico dove c'è la chiesa di Hagio Sophia e con alle spalle la chiesa, traguardando verso il monte Taigeto, si può grosso modo intravedere questa chiesa. L'importante è continuare su queste strade, sentieri, sterrate, in direzione di questo villaggio di Exociori che si intravede e di questa chiesa che, avendo però ormai degli alberi davanti, rimane un po' nascosta. È comunque un itinerario molto bello e molto suggestivo.
Quando si è arrivati, come scrivi sul tuo blog, una sosta contemplativa di rito in questo luogo carico di storia e un saluto a Chetwin prima di ridiscendere verso il mare.
Certo, perché si vede tutto quello che Chetwin aveva descritto nei suoi libri, cioè c'è un paesaggio verde, chiaramente andando in primavera o in autunno inoltrato, si vede il Taigeto, il monte Taigeto che praticamente va verso il mare attraverso valli con boschi e con questi cipressi che Chetwin ha sempre chiamato matitine. È una sosta chiaramente di rito ed è un posto tra virgolette tranquillo, non toccato dal turismo, non esistono indicazioni per arrivare in questo luogo. Ecco.
Fermor è morto nel 2011 in Inghilterra, dove ha voluto essere seppellito, nonostante abbia passato tre quarti della vita all'estero, tra i Balcani e la Grecia. Aveva scritto che l'Inghilterra era uggiosa, come vivere nel cuore di una lattuga. Non era mai riuscito ad accettarne le regole e infatti si era visto espellere dalle scuole, licenziare dall'unico posto di lavoro che il sistema si era degnato di procurargli. Era stato il simbolo di quelle eccentricità che gli anglosassoni amano e insieme tengono a distanza e con cui ci si riconcilia al momento dei funerali, quando ormai il tempo dei regali è diventato cenere.
Σαλπάρει το πλοίο.
On the Road si ferma così oggi con il reggae ellenico dei Locomondo. Il brano si chiama Odisseia. E delle odissee odierne di On the Road troverete tutte sul blog come di consuetudine. Un saluto da Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio.
Και σύρο, Μύκονο και Τίνο, πια και πάλι πίσω.
Λούτσα και σχήμα.
Ραπς καρέ και σκαρέ και χίπο. Ταπς καρέ και σκαρέ και μάντο. Ραπς καρέ και σκαρέ και χίπο. Ταπς καρέ και σκαρέ και μάντο.
Απ'
από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρτα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Μπάλ, Ραστάφαϊ! Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν από Προσοτσάνη. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα στα Μάτα, Λασιτία. Από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία. Από την Κομωτινή και Βαλονιά και Βαρισία. Η Φτάκη, γνωστή από ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψ, καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ταψ, καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ραψ, καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ταψ, καρέ και σκαρέ και μάντρο. Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
Ραψκάρε και σκάρε και χίκο.
Φεύγει το αεροπλάνο, είχε παιδιά και αντίο.
Ραψκάρε και σκάρε και βάντο.
Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό. Έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει.
Μπράβο,
Βρήκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα. Καλαμπάκα να κατέβουμε από
Ιχουμενίτσα.
Για την Κέρκυρα, τη Σάκη, το την Πάτρα, τη Λευκάδα. Για το Αίγιο, την Κάτω Αχα, για την Αμαλιάδα. Μα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και
πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα.
Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
Πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα.
Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα.
Κρύα, πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα.
Μαροκάνα και βάπορια, λεωφορεία και με τρένα.
Πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα.
Κάντε κουράγιο, παιδιά, να παίξουμε άλλο ένα.
Ραψ, καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ραψ, καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ραψ, καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ταψ, καρέ και σκαρέ και μάντρο.